Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Ecco, buonasera a tutti e ben ritrovati nella condivisione della parola di Dio e poi nella celebrazione dell'Eucaristia. Stiamo conducendo una riflessione sulle beatitudini. La prima volta in settembre avevamo riflettuto sulla beatitudine della povertà: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Stasera ci tocca una beatitudine che forse non è che ci piace proprio tanto, eh? Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ecco, la beatitudine, abbiamo detto l'altra volta, non è data dalla situazione di cui parla Gesù, per esempio la povertà, per esempio il pianto. Non è che uno perché piange sia beato, non è che uno perché è povero sia beato, ma proprio quella situazione, proprio quel pianto, quella povertà, quella purezza di cuore, quella mitezza, suscita un intervento del Signore, suscita un'azione particolare di Dio. E allora dice: beati coloro che sono nel pianto, perché saranno consolati. C'è una bellissima parola che troviamo nel libro dell'Apocalisse, laddove si dice che coloro che attraverseranno la tribolazione ed entreranno nel regno di Dio e seguiranno l'agnello, dice il testo che Dio tergerà, asciugherà le lacrime dai loro occhi. È un'immagine materna perfino, no? Il senso della consolazione di Dio. Dio asciugherà le lacrime dai loro occhi, un po' come una mamma che asciuga le lacrime del suo bambino. Saranno consolati, cioè questa condizione del pianto muove Dio a fare qualcosa per questa persona che produce in lei beatitudine, che produce in lei felicità. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ecco, va detto che c'è pianto e pianto. C'è il pianto di chi sta vivendo, per esempio, una situazione di lutto, sta vivendo una situazione di dolore, e c'è anche il pianto di chi si pente di aver fatto qualcosa, capisce di aver sbagliato. Una volta c'era una preghiera, anticamente c'era una preghiera per ottenere il dono delle lacrime. È interessante. Noi non vogliamo piangere, ma questa preghiera chiedeva a Dio il dono delle lacrime, cioè di capire non tanto e non solo di aver sbagliato, ma dentro a questo sbaglio di fare entrare Dio, un po' quello che capita a Pietro, no? Quando è nel cortile, ricordate, che ha appena rinnegato per tre volte il Signore lo guardò, Pietro si ricordò e pianse amaramente. È un pianto anche questo. Ma non è solo il pianto di chi si ricorda di aver fatto qualcosa che non va bene. E neanche forse il pianto di chi dice: ho fatto star male un altro, anche se anche questo è degno e bello. No, è il pianto di chi si trova amato dentro alla propria fragilità. ce la racconterà Pietro, che cosa ha vissuto in quel cortile. Ecco, allora c'è pianto e pianto, questo del pentimento, il dono delle lacrime. Io non so se possiamo chiedere il dono delle lacrime, con i nostri peccati da due soldi che facciamo, a volte facciamo anche fatica a capire davvero che cosa è peccato, andiamo un pochettino ad arrancare, no? E come faremo a piangere su qualcosa che non conosciamo? Il dono delle lacrime, ma tenetela però come possibilità e come preghiera. C'è anche il pianto, dicevo, di chi ha perso qualcuno, un lutto, c'è il pianto che a volte fa così esternamente, poi a un certo momento anche si vergogna di continuare a farlo, non si fa più vedere neanche dai familiari perché dice altrimenti mi brontolano, no? Ma il cuore continua a piangere. Ecco, c'è il pianto anche di chi ha perso qualcuno oppure ha fatto del male. Ecco, dico questo perché c'è anche un altro genere di pianto, che è quello del piangersi addosso. Il pianto di chi continua a commiserarsi, il pianto di chi si sente vittima di tutti quanti, ecco, oppure il pianto di chi è intorcolato, è intorcolato nei suoi tunnel interiori, ed è intorcolato magari nei suoi sbagli, sì, a volte non produce proprio niente, e soprattutto è il pianto di chi non vuole essere consolato, Il pianto di chi si sente vittima di tutti è un pianto che non vuole essere consolato, vuole solo dei colpevoli eventualmente. Ecco, questo non è un pianto che può essere beato. Il pianto di chi dice può essere consolato da qualcuno, sì, ma il pianto di chi non vuol sentir ragione e il pianto di chi dice lasciatemi stare e si isola, questo è un pianto inconsolabile, non può essere fonte di beatitudine. Ecco, allora il pianto, che può essere anche quel motivo per cui Dio interviene nella nostra vita e interviene esattamente a consolarci. Ecco, ognuno di noi ha delle lacrime nel cuore. C'è un salmo che dice così, dice le lacrime del mio vagare nell'otre tuo raccogli. Vuol dire che Dio ha un otre, modernamente diciamo una damigiana, ha un otre, un recipiente su cui raccoglie le lacrime di chi piange. Il credente dice così, perché le lacrime sono preziose per Dio. Ma quando piangiamo e quando magari siamo nel dolore, quello di cui abbiamo parlato prima, può anche essere che questa situazione anche umanamente faccia sorgere accanto a noi degli amici. Io ricordo quando abbiamo avuto il lutto in casa del papà, quante persone sono venute a piangere con noi. Non è che questo restituisse la persona e sgravasse il peso della mancanza, no? Ma avere delle persone che vengono insieme con te, e penso che anche questa sia esperienza un po' comune. Da questo talvolta anche vediamo chi sono gli amici, no? Perché gli amici sono quelli che arrivano proprio anche nel momento in cui davvero abbiamo bisogno, che non prendono paura delle nostre lacrime, no? Ecco, umanamente, ma direi anche proprio cristianamente, perché stiamo parlando anche di una comunità cristiana, quando una persona dovesse essere nel dolore e altre persone le si fanno vicine, anche questa è un'esperienza un po' di consolazione. Cosa vuol dire essere consolati? Stare con chi è solo. La consolazione è: provo un momento di solitudine nel mio cuore e sento che c'è qualcuno che si avvicina a me. Lo Spirito Santo, e noi lo chiamiamo consolatore, sta proprio con chi è solo, perché l'esperienza cristiana si dice che nel momento della difficoltà il cristiano non si trova isolato, ma sente che il Signore è vicino a lui, lo consola, sta nella sua solitudine, lo rafforza. E allora le lacrime ci mostrano anche il senso, anche la presenza di chi si sta vicino. Le lacrime diventano qualcosa di prezioso agli occhi di Dio, anche se noi non vogliamo piangere. Noi abbiamo paura di piangere, perché siamo fatti per la gioia. Il bimbo ha paura del buio, perché siamo fatti per la luce. E allora, dentro a questa esperienza umana, affrontata anche da Gesù, la preziosità di una vicinanza. Anche Gesù ha pianto. Ha pianto davanti al suo amico Lazzaro, che era morto, davanti alla tomba, no? Ricordate, scoppia proprio a piangere. E poi piange anche davanti a Gerusalemme. Quando arriva e se la vede davanti, questa città bellissima, e invece di essere contento insieme con tutti gli altri, finalmente siamo arrivati e andiamo nella città santa a fare Pasqua, si mette a piangere, ha questa reazione emotiva. Ed è un pianto che non è assolutamente un pianto su se stesso, ma piange su Gerusalemme perché dice: sei stata visitata e non hai capito la via della pace, hai continuato a inseguire le vie che secondo te ti davano successo e ti consegneranno agli eserciti e sarai distrutta. Anche Dio piange. Nel libro della Genesi si ricorda che quando Dio ha creato l'umanità, e prima di Noè, no? Ha visto che l'umanità si era pervertita, dice delle parole molto pesanti, dice che Dio si è pentito di aver creato gli uomini e provò dolore. Anche in Dio ci sono delle lacrime, anche in Dio c'è un dolore. Ecco, noi invochiamo adesso la presenza del Signore, perché andando a Lui e sentendo che Lui viene a noi, ecco, ci dà quel senso di sollievo che viene dall'essere consolati da Lui. Chiamare la presenza del Signore alla nostra vita e andare noi a Lui, vengo a te Gesù, vuol dire fare di ogni pianto, fare di ogni lacrima, di ogni piccola separazione, un luogo dove poter sperimentare una nuova presenza. Ecco, è in questo senso allora che vogliamo cantare questa preghiera. E abbiamo proprio bisogno di dirle queste parole al Signore, proprio questo: stringimi col potente tuo amore. E questo è il senso proprio del sentirci consolati. Ci sono delle lacrime che però ci paralizzano. Adesso ritorno sulle lacrime, quelle brutte. Perché c'è anche chi fa la scimmia di Dio. Cioè c'è qualcuno che passa a noi, accanto a noi nel momento del dolore, ma non è il Signore e non è un amico. Al posto del consolatore, al posto di questo potente amore che abbiamo cantato, potrebbe esserci qualche altra presenza, qualcun altro che strumentalizza le mie lacrime. Ed è il male. Che cosa fa il male quando trovo una persona che sta soffrendo? Intanto il male gli racconta la storia e gli dice che cerca di fargli mettere queste lacrime in un senso di vittimizzante, cioè di dire: vedi, gli altri non ti comprendono, sei così da solo, e poi se hai fatto il male però l'hai fatto a fin di bene, c'è sempre una giustificazione. E allora entriamo in quella strada consolatoria che non ci fa proprio bene. Cioè, non tutte le consolazioni ci fanno bene, no? Se sto sbagliando e trovo una persona che mi dice che ho ragione a sbagliare, io andrò a finire sul fosso. Ho bisogno di trovare qualcuno che anche possa dirmi quello che pensa, che possa dirmi la verità, che possa dirmi la verità del Vangelo, no? E allora a volte posso nel dolore, che è un momento delicatissimo della vita, perché nel dolore può nascere anche la ribellione a Dio, per esempio. No, di dire perché io non mi merito questo che ho fatto, che ho ricevuto, questo trattamento. Può nascere anche la ribellione a Dio. Ecco, questo è un momento delicatissimo in cui anche il male potrebbe fare la sua strada e mettersi in mezzo alla nostra vita. E allora ci racconta la storia. Dice, vedi, nessuno ti capisce, nessuno... E tu sei una vittima del sistema. Oppure la seconda linea è quella dell'accusa. Una persona sta soffrendo e il male che cosa le dice? Ma ti sta bene, perché sei uno scemo, sei una scema. Potevi difenderti. Sei un fallito, hai sbagliato, non sai mai risolvere i tuoi problemi. E questa è la seconda modalità con cui le nostre lacrime a volte possono essere usate male. Una ci rende delle vittime degli altri e un'altra ci fa sentire delle persone che non combineranno mai niente. Il risultato è un po' sempre lo stesso, perché ci isola da tutti e alla fine ci fa disperare. Qual è il guadagno che ha il male nei confronti nostri? Non è neanche forse quello, sapete, di farci fare chissà quali peccati, ma è di fare di noi dei disperati. La disperazione di persone che sono inconsolabili nel loro pianto perché non si sentono degni di essere neanche amati dagli altri. Non si sentono amati e non si sentono degni di amare. Ecco, questo è il pianto brutto, no? È il pianto della disperazione, è il pianto che dice di no a tutti, che rifiuta qualsiasi conforto, qualsiasi consolazione. E allora da una parte cercheremo di non pensare e cercheremo di annegare le nostre lacrime in qualche vino inebriante, qualche divertimento, qualcosa del genere, oppure la seconda linea potrebbe essere quella di cercare dei colpevoli e vivere da arrabbiati, aggressivi, sempre col veleno, sempre con l'acido. Non è vita questa, non è beatitudine. In questo pianto troviamo l'infelicità. Ma e come lavora invece lo Spirito Santo nel nostro dolore? Ecco, nel pianto lo Spirito Santo si fa presente come vicinanza, ci è vicino, non viene ad adularci, a dire ma nessuno ti capisce, io sì ti capisco poverino, no, viene a consolarci. Cioè è colui che ti vuole bene proprio in quel momento. Di fronte alla sofferenza il male dice questo non lo meriti, non ti deve capitare, ma lui ti dice, lo Spirito Santo, io sono qui con te. Io non ti lascio. E d'altro canto, mentre il maligno accusa, te la sei cercata, te la sei voluta, lo Spirito Santo ci invita a non fermarci su questo punto, ci invita a rialzarci, a non assolutizzare quel momento. Ci corregge, ma lo fa per farci ripartire, per focalizzare l'errore e poi per metterci a lavorare. Ecco, la consolazione dello Spirito Santo ci dà un futuro, ecco. Questa è la cosa bella di Dio, che per Dio c'è sempre un futuro, per il male no, è finita. Ma per Dio c'è sempre il futuro e c'è sempre il rispetto della libertà della persona e c'è sempre il ripartire da quel punto per dire dai che riproviamo, domani sarà diversa. C'è la speranza. Ecco, due apostoli dovettero misurarsi con l'errore, noi li conosciamo bene, prima ho nominato anche San Pietro e Giuda. Tutti e due si sono misurati con il dolore, anche il dolore di Giuda deve essere stato tremendo, quando si accorge e dice ho tradito il sangue innocente. Quando addirittura restituisce quei denari che aveva capito che non avevano senso. E poi si punisce. perché certo è più facile punirsi che lasciarsi voler bene, È molto più facile punirsi che lasciarsi voler bene dal Signore o da qualsiasi persona. Cioè, faccio tutto io, mi gestisco io e non permetto ad altri di mettere niente nella mia vita. E invece quello che ha salvato Simon Pietro, oltre che l'intelligenza, è stata anche l'umiltà. Di quel cortile dove ha incontrato lo sguardo del Signore, il Signore lo guardò, si è ricordato e non si è disperato. Si è messo a piangere amaramente, ma ha capito. E in quello sguardo del Signore ha ritrovato quel se stesso che aveva perso quando si era separato dal Signore, perché ha detto: io non lo conosco. Ecco la consolazione. È una cosa un po' particolare questa. Noi chiediamo al Signore di farne esperienza. Ecco, ripeto, tutti noi abbiamo delle lacrime nel cuore. Non occorre che le manifestiamo adesso. Anche perché ho detto prima che ci dicono su, c'è qualche signore che quando viene a confessarsi si asciuga perché dice: poi mi vedono i figli, ma ognuno di noi ha delle lacrime nel cuore, Stiamo attenti a non essere accompagnati in queste lacrime da quello spirito che fa di noi delle vittime o fa di noi dei falliti. Lasciamoci accompagnare da colui che consola, sta con chi è solo, perché solo lui apre il futuro nella nostra vita, solo lui è rispettoso della nostra libertà e solo lui ci fa rialzare. Ecco, ora noi lo adoriamo, questo Signore che ci fa rialzare e che viene a fare compagnia alle nostre solitudini, lo adoriamo come il nostro Re. E davanti a Lui vogliamo inginocchiarci e adorare.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
La parte precedente a questo Vangelo parlava del perdono. E Gesù diceva che bisogna perdonare, ma proprio sul serio tanto, e i discepoli rispondono così, rispondono: il Signore aumenta la nostra fede, perché capiscono che non ce la fanno con le loro forze. E la risposta di Gesù l'ascoltiamo, dice, l'abbiamo sentita, dice: se aveste fede anche solo come un granello di senape. Non si tratta di aumentare, si tratta di avere fede. E sottostanti a queste parole ci sta un po' l'osservazione di Gesù che non hanno fede neanche quanto un granello di senape. No, non c'è niente da aumentare, dice. Almeno bisogna che ci sia un granellino, no? Diciamo così. Beh, Gesù ha accusato più volte, accusato è una parola brutta, ha redarguito i suoi discepoli più volte dicendo che sono uomini di poca fede. E invece ha trovato la fede in persone in cui lui non se l'aspettava proprio. L'ha trovata per esempio in un centurione che era pagano, non era neanche di Israele. L'ha trovato in quella donna cananea che non è neanche di religione israelitica, è di religione pagana e aveva una bambina che era posseduta da uno spirito impuro e grida dietro a Gesù. E Gesù alla fine gli dice: per questa tua parola, per questa tua fede, in verità ti dico che non ho trovato una fede così grande in Israele. Oppure di quella peccatrice che si è messa a lavare i piedi del Signore con le sue lacrime, asciugarle con i suoi capelli. Anche lì Gesù si meraviglia, dice: la tua fede ti ha salvato. Cioè Gesù si è sempre meravigliato della fede di persone che noi non pensavamo potessero avere la fede. Eppure dice: è una fede grande. Queste erano persone che non sapevano neanche di avere la fede, ma la necessità o l'amore, no? Quello che in casa, per esempio, la mamma viveva nei confronti della sua bambina, non voleva vederla ridotta così da questo spirito impuro, le fanno perdere quasi qualsiasi faccia, qualsiasi dignità davanti agli altri e vanno davanti a Gesù. Non si facevano scrupolo, o non si interrogavano come doveva crescere o non crescere la fede. Avevano fede e basta. Davvero grande è questa fede di queste persone. La preoccupazione nostra, quando noi siamo preoccupati di essere santi, diventiamo un danno nazionale. Perché allora sì, facciamo portare pazienza agli altri, no? Però quando siamo preoccupati di amare, quando siamo preoccupati di fare il bene, quando ci occupiamo degli altri, allora inconsapevolmente diventiamo anche santi. È una legge un po' questa, quella che vediamo anche nel Vangelo. E allora i discepoli, davanti a una richiesta di Gesù che era quella del perdono e che ritenevano fosse impossibile, dicono: aumenta la nostra fede, e inseguono un po' questa mentalità che, siccome bisogna fare quello che Gesù ci ha detto, allora ci occorre più fede, una quantità di fede più grande. E non si rendono conto invece quello che Gesù continua a dirgli: ma voi preoccupatevi di essere piccoli, preoccupatevi di diventare come dei bambini, preoccupatevi di avere fiducia in Dio. Questa è la fede. Per questo gli dice: se aveste fede quanto un granello di senape. E quando a un bambino noi chiediamo: ma tu vuoi bene alla mamma? E lui ci dice di sì. Ma quanto vuoi bene alla mamma? Mostramelo, no? E cosa fa? Allarga le braccia. E quasi gli dispiace che le braccia siano così piccole. Giusto? Però più piccole sono quelle braccia, più la mamma è contenta. No? Più piccolo è il bambino e ci arriva a fare un gesto, a dire una cosa così che è mistica, che è mistica, più la mamma, il cuore della mamma è contenta. È un po' così anche con Dio. Noi ci preoccupiamo di essere grandi, ma Dio gradisce chi è piccolo, chi è semplice. Noi ci preoccupiamo di essere intelligenti e più complicati diventiamo, più ci sembra di sapere. Ma a Dio piacciono le persone semplici. Qua dentro ci sono delle persone che sono preoccupate di essere troppo semplici, di valere poco. Ecco, sappiano che Dio le sta guardando. Ecco, i discepoli probabilmente fanno una ricerca che non è quella che piace proprio al Signore. E allora il Signore dice: un granello di senape è qualcosa che può crescere. Un granello di senape, non so se l'avete mai visto, è proprio una cosa infinitesimale, piccolissima. E Gesù è andato a prendere proprio le immagini più piccole per parlarci del regno di Dio. Però il seme ha in sé una potenza. E dice: questo seme può diventare un ortaggio, il più grande degli ortaggi, e gli uccelli fanno i nidi sui loro rami. è qualcosa che cresce il regno di Dio dentro di te. E dice, se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo gelso, trapiantati nel mare, e lui si trapianterebbe. E le radici andrebbero nel mare dove c'è l'acqua salata e vivrebbe. Non per dire che se avessimo fede faremmo le magie, ma per dire che se abbiamo fede facciamo delle cose impensabili. Ecco, noi vediamo delle cose impensabili in persone che credono. Noi vediamo persone che perdonano e non sappiamo come fanno a perdonare in persone che credono. Ho ascoltato la testimonianza di una donna una volta che mi ha detto delle cose che anche da prete mi hanno proprio lasciato così disarmato, perché dico, ma io al posto suo avrei fatto così? Questa donna che per tutta quanta la vita è stata malmenata, è stata tradita, e questa lo segue il marito, no? Finché si ammala e lo segue, non lo abbandona. Ma non sono cose impensabili questo, non è un gelso che si trapianta sul mare? Non dobbiamo andare in cerca delle magie, sapete, o delle cose sensazionali. E non dobbiamo neanche farsene colpa se non riusciamo a fare i miracoli, come per dire che abbiamo poca fede. L'unica cosa di cui giustamente possiamo preoccuparci, ma io sono un semplice davanti a Dio, ma io mi fido davanti a Dio. Quel bambino che è qui in fondo, adesso è fuori con la mamma, è il più contento del mondo, perché è con la sua mamma. Quando sarà dentro qua sarà contento ancora che è con la mamma, però, perché si fida di lei, con la mamma e col papà. Ecco, io sono semplice. E poi prosegue il Signore e parla di quei servi, una parola diciamo anche sui servi, sul servizio, e dice, quando avete fatto tutto quello che dovete fare, ritenetevi servi inutili. Si riterrà in dovere il padrone quando rientra perché il servo sta facendo il suo dovere? No, assolutamente. Cioè sta dicendo ai suoi discepoli, non dovete pensare che seguendo me diventerete persone importanti. Non è questo che dovete avere nel cuore. Sei con me. E il servo che cosa fa? Quando rientra il suo padrone, il padrone gli dice, dai, rimboccati le maniche e prepara. Cioè passa da un lavoro a un altro. È quello che facciamo noi in casa, no? Non abbiamo tempo per riposarci. Passiamo da un lavoro a un altro, alla fine, no? E siete frustrati per questo? No, se lo fate con amore. No, perché lo state facendo con amore. E allora la persona più importante è la persona che sa dare la vita, questo è il potere più importante, è il potere di chi sa dare la vita, a immagine del Signore. Ecco, noi siamo qui per fare cose impensabili, come un po' quel gelso che si getta nel mare, non per fare cose strepitose, magiche, ma per fare anche quello che talvolta la nostra natura ci direbbe di no. No, sentiamo qualcosa dentro che si rivolge, ma Signore, aiutaci. Noi non avremo paura di seguirti se avremo fiducia nel cuore, se saremo persone semplici. Se matureremo forse anche non quell'idea di dire ce la devo fare essere un credente, ma se matureremo anche una stima nei confronti della fede degli altri. Non siamo qui in gara, in competizione. In una comunità cristiana, nelle vostre comunità cristiane, se c'è una competizione bella, potrebbe essere quella di dire e di notare la fede degli altri, che può aiutare anche la mia. Possa crescere allora la nostra fede. Davvero, Signore, è povera la nostra fede, è piccola come un granello di senape, ma se Tu lo vuoi, se Tu lo permetti e se noi collaboriamo con Te, questa fede può crescere, grazie a Te. E diventare servizio e diventare il potere più bello del mondo, che è quello di dare la vita.